Il tema di oggi è il procedimento legislativo. E il procedimento legislativo inizia e si svolge di fronte alle Camere e poi culmina con la promulgazione da parte del Capo dello Stato, il che significa che tra oggi e domattina io farò lezione anche domani pomeriggio e dovrò spiegarvi un po' non solo del procedimento legislativo ma anche dell'organizzazione delle Camere e del ruolo del Capo dello Stato. Allora, il procedimento legislativo segue un certo diagramma, è fatto di tre fasi, una è quella dell'iniziativa. Sento un brusio di fondo leggermente fastidioso. Una è la fase dell'iniziativa, una è la fase della cosiddetta deliberazione e una è la fase della promulgazione. La deliberazione si svolge di fronte alle Camere, la promulgazione è fatta dal Presidente della Repubblica, l'iniziativa legislativa è la prima cosa che vi devo spiegare. Chi ha l'iniziativa legislativa in Italia? L'iniziativa legislativa in Italia, vedete che bello, mi faccio le domande e mi do le risposte. L'iniziativa legislativa in Italia l'hanno diversi soggetti. Alcuni la svolgono regolarmente, altri invece non la svolgono quasi mai. Come mai? Allora, vediamo chi ha l'iniziativa. Ovviamente l'iniziativa legislativa ce l'ha ciascun membro della Camera e del Senato. Può essere anche un membro unico. E loro concepiscono questo come il loro principale lavoro. Infatti non c'è giorno in cui qualche deputato o qualche senatore non decida di innovare l'ordinamento giuridico proponendo un disegno di legge. E dopodiché questo disegno di legge viene comunicato alle stampa e spesso è lo strumento con cui il deputato o il senatore si fa bello con i suoi elettori. Se io sono stato eletto alla Camera con i voti che so io allevatori del Nord, appena sono alla Camera faccio una bella legge che riguarda la quota latte, i contributi per le mungitrici elettriche, la nuova norma sulla pulizia delle stalle, dopodiché torno nel mio collegio elettorale, vado all'associazione dell'allevatore e dico: guardate come sono bravo, ho fatto un progetto di legge per voi. Loro mi dicono: sì, ma quando diventerà legge? E io dico: speriamo. Perché generalmente queste cose finiscono in un nobile contenitore che si chiama cestino. Non si dice così, si dice che vengono insabbiate. Le iniziative legislative dei singoli deputati vengono insabbiate e poi capiremo, parlando della fase di deliberazione, come vengono insabbiate. Altra cosa è se la mia iniziativa legislativa diventa una faccenda di gruppo, per cui non solo io, singolo deputato, ma l'intero mio gruppo parlamentare, o più gruppi parlamentari, oppure riesco ad avere un consenso trasversale, per cui me lo sottoscrivono nel progetto di legge, deputati o senatori di un partito o dell'altro. Allora può essere che questo superi la fase dell'insabbiamento e finisca nel procedimento di deliberazione. Può essere, ho qualche speranza. Poche speranze. poche speranze perché la parte del leone nell'iniziativa legislativa non la fanno i deputati e i senatori, ma la fa il governo. Ossia, deputati e senatori ne fanno caterve di iniziative legislative, il governo ne fa molto di meno, però le iniziative legislative di deputati e senatori finiscono nelle sabbie perenni, con una forte percentuale, mentre quelle del governo hanno delle buone chance di finire in legge, di essere approvate, e questo per semplice motivo che il governo è spalleggiato della sua maggioranza, o dovrebbe esserlo quantomeno, o in linea di principio lo è, e comunque c'ha anche degli strumenti che vedremo un po' più in là per ricattare la propria maggioranza e costringerla a supportare le decisioni del governo. Notate poi che ci sono iniziative legislative che sono riservate al governo, ci sono leggi che solo il governo può proporre, per esempio il bilancio, la legge finanziaria, sono leggi la cui proposizione è riservata al governo per il semplice fatto che il governo ha i conti, conosce le cose. Non solo, ma è il governo che gestisce il bilancio, per cui è il governo che propone il bilancio della Repubblica Italiana, quantificando le entrate, quantificando le spese, e chiede al Parlamento un'approvazione che serve anche da autorizzazione per l'esercizio di quel bilancio. Vi accennavo l'altra settimana, se il governo non ottiene un voto sul bilancio, si blocca la macchina dello Stato. Non si possono incassare manco un euro e spendere manco un euro. Si staccano le luci di riscaldamento nei palazzi pubblici, si fermano le macchine della polizia e così via. L'esercizio del bilancio è un esercizio che compete al governo. Una volta che ha il voto del Parlamento, il governo può riscuotere le tasse e pagare le spese previste. Di fatto il governo c'ha un'iniziativa riservata, anche se questo non è scritto in Costituzione, ma lo è di fatto, anche per i trattati internazionali. Anche qui è il governo che gestisce gli affari internazionali, è il governo che decide se fare un trattato con qualche paese, è il governo che ci manda l'ambasciatore plenipotenziario, che da quel giorno si fa chiamare ministro e dà tutta una serie di privilegi evidentemente legati a questa cosa. L'ho scoperto un giorno alla Farnesina, dove sono andato a discutere delle cose, e mi hanno presentato una serie di ministri, e siccome i governi d'Italia sono stati una caterva, però sono i ministri più o meno sono sempre gli stessi, al quarto, quinto, sesto strano figuro che mi hanno presentato come ministro ho capito che era una finzione, non era un ministro della Repubblica, ma era un ministro plenipotenziario, cioè un ambasciatore incaricato di stipulare un trattato per conto della Repubblica Italiana. E è chiaro che questa attività, che è un'attività governativa, poi deve essere approvata dal Parlamento, ed è chiaro che è il governo a presentare il disegno di legge. Vedete, ci sono degli ambiti che sono formalmente o sostanzialmente riservati alle iniziative governative, su cui il singolo deputato e il singolo senatore non ha capacità di proporre. E qui finisce la parte reale delle iniziative legislative. Ciononostante ci sono altri tre soggetti che ce l'hanno, che sono il CNEL, le regioni e il popolo bue, ossia 500.000 elettori. Ho detto una fesseria perché sono 50.000 elettori. Come si giustifica questa iniziativa legislativa di questi soggetti? Si giustifica per ragioni diverse. Il il CNEL è un organismo che è sostanzialmente un residuato bellico, è il Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro, è il frutto di una idea che era stata realizzata sotto il fascismo sulla carta, l'idea delle corporazioni, e che poi è rimasta nei lavori della Costituente come contributo solidaristico della parte cattolica. Vi spiego queste strane espressioni per darvi il senso dell'inutilità di questo organo. Durante il fascismo la parte, diciamo, cattolica del Partito Nazionale Fascista aveva elaborato una nuova filosofia della rappresentanza, seguendo d'altra parte spunti derivanti da tutta una filosofia in larga parte francese. E questa nuova forma di rappresentanza è una rappresentanza per professioni, cioè si è immaginato di sostituire il Senato con la Camera dei fasci delle corporazioni, dove le corporazioni erano associazioni obbligatorie in cui, di cui facevano parte datori di lavoro e prestatori di lavoro, padroni e operai, settore per settore. E questi poi facevano i contratti collettivi obbligatori, altra traccia che è rimasta in Costituzione, mai attuata, e in questa corporazione discutevano le loro questioni e trovavano delle mediazioni. Questo ha dato luogo al cooperativismo, che in Italia fu varato con grandi urla e grida di gioia, ma non ha mai attecchito veramente durante il fascismo, per il semplice fatto che mettere intorno a un tavolo i rappresentanti del mondo del lavoro non è una cosa semplicissima. Però è rimasta questa idea, per tutti i lavori della Costituente, che accanto alla Camera di rappresentanza del corpo elettorale ci dovesse essere una Camera dell'economia, una Camera dove fossero rappresentati gli interessi economici, quelli professionali e quelli della produzione e quelli del lavoro. Cioè una Camera di tipo corporativista. Il fascismo si era impossessato della ideologia corporativista, ma l'ideologia corporativista era nata in ambiente cattolico ed è rimasta anche in ambiente cattolico fino ai lavori della Costituente. Per fortuna questa idea non ha avuto la maggioranza, per cui il Parlamento è stato depurato da questa possibilità di una rappresentanza corporativa. Quello che è rimasto invece è il CNEL, che è un organismo previsto in Costituzione tra gli organi ausiliari ed è un piccolo parlamentino fatto appunto di rappresentanti del mondo dell'economia. L'attività è tendenzialmente zero. La principale attività del CNEL, oltre a organizzare qualche convegno e qualche studio, è essenzialmente quella di elaborare dei progetti di legge che riguarda la riforma di se stesso. Principale attività. E non c'è nessuna autorità, nessun industriale che abbia senso della sua funzione al mondo da perdere tempo il CNEL, e la rappresentanza delle professioni del CNEL è una rappresentanza che non ha presa sui rappresentati. Per cui è il classico ente inutile, ma è un ente inutile di livello costituzionale, per cui bisognerebbe eliminarlo con una riforma costituzionale. Ma nel momento in cui qualcuno dicesse aboliamo il CNEL, che peraltro c'è un bel palazzo, carino, eccetera, e naturalmente si riaprirebbe un dibattito sul problema della rappresentanza e avremmo delle discussioni eterne di filosofia politica antiquata e sciocca. Per cui noi ci teniamo il CNEL, tanto male non fa, ci costa qualche piccolezza. Qual è il problema? E la sua teorica potere di iniziativa legislativa, fortunatamente lo esercita pochissimo e quindi male non fa. Le regioni, come vedremo, hanno potere legislativo. Le regioni fanno le loro leggi. Quindi se hanno un problema da disciplinare, le regioni fanno una legge. Ciascuna regione si fa la sua legge. Può capitare che le regioni invece abbiano bisogno di toccare meccanismi legislativi dello Stato. Capita spesso. E quindi sono dotate di una iniziativa legislativa che è a ampio spettro, nel senso che le regioni possono, i consigli regionali possono proporre progetti di legge alla Camera e al Senato. Lo fanno pochissimo per semplice fatto che non vengono manco lontanamente prese in considerazione. Cioè la tradizione è che le regioni, quando fanno delle proposte di legge, queste vengono direttamente recapitate nel cestino. Prova una volta, prova due, hanno capito che si può passare il tempo facendo delle cose più utili, per esempio leggere la Gazzetta dello Sport, piuttosto che fare delle leggi che non verranno prese in considerazione. Le regioni hanno altre modalità per chiedere cose allo Stato, e questo teorico potere di iniziativa legislativa ormai è una cosa usata pochissimo. Resta il popolo bue. Chiunque di voi può farsi promotore di una raccolta di firme, raccoglie 50.000 firme autenticate e presenta il progetto di legge. E c'è una garanzia, questa assoluta, totale e mai smentita, che immediatamente viene messa nel cestino. Anche questo sport è stato rapidamente soppiantato dalla discussione dell'ultima partita di calcio, che è altrettanto inutile, ma forse a qualcuno lo diverte di più. Capite? Per cui alla fine, se noi facciamo base 100 le iniziative legislative presentate, saranno 85 del Parlamento, 15, no, facciamo 80, 20 del Governo, 0 di tutti gli altri. Sarà un 0,001, ma noi arrotondiamo. Se dovessimo invece dire quali sono le iniziative che hanno successo, potremmo dire che, restando questa volta uno zero assoluto per tutta questa cosa qui, 60 sono del governo e, no, poco, 75 e 25 del Parlamento. Quelle approvate. Ci sono dei numeri un po' più esatti, io do dei numeri così un po' occhio, insomma, a una certa età è facile dare dei numeri, ma nel manuale, se ben ricordo, c'è una tabella con questi dati presi dal sito della Camera, nel senso che sono i dati ufficiali che ci trasmette l'osservatorio sulla legislazione. Cosa significa presentare un'iniziativa legislativa? Significa redare il testo della legge voluta. Anche questo comporta qualche elemento di difficoltà tecnica, per cui quando c'è un'iniziativa legislativa popolare, voi capite che qui non basta che qualcuno raccolga le firme, deve essere anche in grado di scrivere l'articolato della legge, con tutta la sua tecnicità. Deve essere un testo normativo dove si pongono regole, non ideali o principi, dove le regole sono scritte nella prosa giuridica, dove si parla un linguaggio giuridico, dove si fa riferimento all'ordinamento esistente laddove va cambiato, dove ci deve essere una copertura delle spese, laddove le spese siano previste, e così via. Per cui, nell'ipotesi ideale, il testo proposto potrebbe essere approvato senza nessun cambiamento e diventare legge. Per cui ciò che si propone è la potenziale legge. In più deve essere corredato da una relazione che la accompagna, che presenta la proposta di legge e ne spiega il significato, gli obiettivi, che cosa si vuole fare e così via, la situazione di partenza, qual è il problema che si vuole affrontare, e questo serve per dare una spiegazione del perché si è sentito l'esigenza di proporre quel disegno di legge. Spesso questa relazione introduttiva, la relazione di presentazione del disegno di legge, è uno strumento utile all'interpretazione della legge, perché se uno vuole capire che cosa significa una certa disposizione scritta nella legge, può essere che nella relazione lo si spieghi. Con quella disposizione avremmo voluto raggiungere quel risultato, e questo può servire per dare un senso a proposizioni che spesso un senso non hanno, o non lo hanno così chiaro. È chiaro? Allora, vediamo come si scompone questa fase della deliberazione. Noi abbiamo un sistema bicamerale per cui abbiamo in realtà due fasi di deliberazione, una di fronte alla prima Camera e una di fronte alla seconda Camera. Come vi dicevo, l'Italia si è scelto, si è voluto scegliere, di accentuare la parità di funzioni delle due Camere. Per cui la scelta di quale forno attivare prima, se presentare la proposta di legge prima alla Camera o prima al Senato, è una scelta del tutto libera, non c'è nessun criterio prefissato. Certe volte è una questione di convenienza, perché una delle due Camere è più propensa a prenderla sul serio, altre volte è una questione di etichetta. Vi dicevo che il governo, per esempio, certi progetti di legge li presenta come il bilancio, un anno alla Camera, un anno al Senato. La deliberazione, la fase della deliberazione, si raggiunge soltanto quando entrambe le Camere approvano lo stesso testo. Il che significa che per approvare lo stesso testo la proposta di legge gira da una Camera all'altra e il procedimento continua se la Camera non approva il testo approvato dall'altra Camera, ma lo modifica. Non ci sono regole. Per cui la Camera 1 riceve il testo, lo esamina e lo licenzia. La Camera 2 lo prende in esame, lo discute, prende in esame il testo licenziato della prima Camera, lo discute e lo modifica. E torna alla Camera 1, che prende in considerazione solo le modifiche apportate dalla seconda Camera, le discute e le modifica. E questo torna alla seconda Camera, e questo gioco può durare piacevolmente all'infinito, anzi non all'infinito, ma fino a quando non cessa la legislatura. Quando cessa la legislatura tutti i lavori saltano, tutto ciò che non è stato concluso come procedimento si interrompe e finisce nel cestino. Per cui voi capite che il cestino è un cestone. Questo meccanismo di rimpallo della proposta di legge tra una Camera e l'altra si chiama navette. La navette, o anche navetta. La navetta è la corriera che porta in aeroporto, che va su e giù, stupidamente va su e giù, e così stupidamente va su e giù la navetta del procedimento legislativo, finché non si raggiunge il risultato auspicabile della convergenza della volontà delle due Camere. Ogni Camera è signora e padrona del suo procedimento. E il procedimento di fronte a ogni Camera è retto dal regolamento parlamentare. Ogni Camera si dota di un proprio regolamento, che è una delle poche cose approvate a maggioranza assoluta, e poi vi devo spiegare che cos'è la maggioranza assoluta, e che disciplina analiticamente tutte le attività della Camera e soprattutto il procedimento legislativo. Come vedremo adesso, la Costituzione pone alcuni paletti sul procedimento legislativo, ma poi trasferisce la responsabilità di disciplinarlo ai singoli regolamenti. Regolamenti che presentano qualche diversità, ma ovviamente sono abbastanza simili alle loro strategie. Principio fondamentale che vi pregherei di scolpirvi come sulla pelle, come magari in caratteri giapponesi, così è più facile capirli, regola, è che le Camere votano sempre a maggioranza relativa. Tanto è vero che quando vi ho detto approvano il loro regolamento a maggioranza assoluta, ve l'ho sottolineato. Non so se ve l'ha già spiegato, sì, l'ho sentito anch'io, ve l'ha già spiegato Pietro Faraguna la differenza. La differenza è cospicua, semplicissima, ma è una di quelle cose che purtroppo non entra nella mentalità dei vostri colleghi, forse perché è un concetto matematico e qui si arriva fuggendo dalla matematica. Per cui qualsiasi cosa che riguarda il numero viene rifiutato in limine, prima ancora di aprire il cervello. Non mi interessa. E invece è fondamentale. Un giorno mi sono sentito dire che il Parlamento approva la mozione di sfiducia a maggioranza di un decimo. Allora, uno che dice a maggioranza di un decimo vuol dire che non è in grado neanche di guidare la macchina, probabilmente. Dovrebbe essere assistito. Il concetto di maggioranza di un decimo non vi sconvolge? Per cui contemporaneamente potrebbero esserci 10 maggioranze all'interno della stessa Camera, che è bellissima. È un'idea veramente strepitosa. Anzi, non dite la Calderoli, che potrebbe farci un pensierino. Qual è la differenza tra maggioranza assoluta e maggioranza relativa? Poi ci sono alcune altre complicazioni che non vi so spiegare. Prendiamo la Camera, c'ha 630 membri. Qual è la maggioranza assoluta?
50%.
Di chi?
Di tutti i membri.
Perché la maggioranza è sempre 50% più 1.
Dei 630 membri.
Certo.
La differenza nella presenza?
No, perché quella è la maggioranza relativa. Capito? La maggioranza assoluta è sempre necessariamente 316. La maggioranza relativa non si sa, perché 10 sono a casa perché c'è una febbre, 20 sono dispersi del meglio non indagare dove siano, altri 40 stanno guardando la partita, alcuni in quel momento stanno trattando, sono presenti 400 persone, poi non è tanto chi è presente, ma chi vota validamente, e questa è una delle cose buffe del nostro sistema parlamentare. Si calcola la maggioranza sui voti validamente espressi. Cosa significa? Significa, per esempio, che 200 votano sì, 180 votano no e 100 si astengono. Qual è la maggioranza? Si è raggiunta la maggioranza oppure no? Bel problema. Alla Camera sì e al Senato no, perché valgono due criteri diversi. Alla Camera si considerano gli astenuti voti non validamente espressi, per cui passa la mozione 200 e più di 180, e quindi ha il 50% più 1, l'ha superato come soglia. Al Senato no, perché al Senato anche gli astenuti si considerano voti validamente espressi. Se io voto scheda bianca, quella scheda bianca è un voto validamente espresso, la Camera no. E questo significa che la proposta al Senato sarebbe bocciata, perché 280 è più di 200. Sapete qual è la conseguenza? È che se un partito vuole astenersi realmente, il Parlamento, la Camera può starsene tranquillamente in aula e dire mi astengo. Al Senato deve uscire, ma uscendo può far venire meno il numero legale, perché nessuna Camera può deliberare se non sono presenti almeno metà più uno dei suoi membri. Ok? Allora la regola, e guardate che questa è una cosa che spiega tantissimo del funzionamento delle nostre istituzioni, la regola è che le Camere deliberano sempre sulle leggi, sulle mozioni, sulla fiducia, sulla sfiducia, su tutte le cose, compreso le leggi costituzionali in prima lettura, deliberano sempre a maggioranza relativa. E questo ha consentito a questo nostro amabile paese di avere diversi governi che non avevano un consenso maggioritario in Parlamento, ma si basavano sulle astensioni. Capite? Per cui governavi in Italia non avendo 316 deputati favorevoli, ma avendo 250 deputati favorevoli e una settantina che si astenevano, ricattando poi il governo, perché ovviamente questa astensione aveva un ritorno politico. Io mi astengo se tu accetti queste mie variazioni sulla tua proposta, ma non sono in maggioranza, non faccio parte della maggioranza e non voto sì, sono semplicemente un partito che si astiene, e astenendoti ti consento di raggiungere la maggioranza relativa. Al Senato esco dall'aula. Capite? Bene. Allora vi dicevo, il regolamento della Camera è uno dei pochi atti che la Camera vota a maggioranza assoluta. Questo però non significa che votando la maggioranza assoluta abbia un consenso molto ampio, perché tendenzialmente, a parte le eccezioni della nostra storia, i nostri governi hanno sulla carta una maggioranza assoluta dei voti. Sulla carta. Come funziona il procedimento? Allora, vediamo, ce lo descrive la Costituzione. L'articolo 70 è il principio di bicameralismo, il 71 parla dell'iniziativa legislativa, il 72 ci dice: ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Questo è in sostanza la rapida sintesi del procedimento legislativo. Cosa ci dice l'articolo 72? Che c'è una fase in cui il lavoro si svolge in commissione, è una fase in cui il lavoro si svolge in aula. Questo lavoro che si svolge in aula è diviso in due parti, articolo per articolo, e votazione finale. Ecco, abbiamo ulteriormente precisato questo diagramma. Quando entra in una procedura all'interno di una Camera, il procedimento segue queste tre fasi. La prima fase è in commissione, poi c'è un passaggio all'aula, in aula si vota e si approva articolo per articolo, e poi c'è la votazione finale sul testo definitivo. Ognuna di queste fasi adesso la esaminiamo più analiticamente dopo il caffè.